entro le ore 12 la zona dovrà essere completamente disabitata per consentire le operazioni di bonifica.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Se 50 anni fa seguivi già l'attualità, è possibile che tu sia già al corrente di quanto avvenne a Seveso il 10 luglio del 1976, uno dei peggiori disastri ambientali avvenuti in Italia. Per molti di noi, però, resta una di quelle vicende drammatiche del passato di cui ci sfuggono però i contorni, si ha in mente qualche immagine, qualche dato, ma non il quadro d'insieme. Ed è per questo che oggi vogliamo tornare a quel giorno di 50 anni fa con Francesca Torrani, corrispondente RSI da Roma. Ciao Francesca.
Buongiorno, ciao.
Cosa è successo a Seveso 50 anni fa?
È successo un disastro che l'Istituto Superiore di Sanità Italiano ha classificato come uno dei più gravi incidenti ambientali della storia d'Italia, cioè appunto il disastro di Seveso. Allora magari situiamo Seveso, tanto per avere una geografia, è una cittadina oggi a circa 25.000 abitanti, in provincia di Monza, quindi siamo in Brianza e siamo a pochi passi dal confine con la Svizzera, insomma da Chiasso. A Seveso era attiva una fabbrica che faceva capo all'ICMESA, un'industria chimica che a sua volta era in mano al gruppo svizzero Givaudan e che a sua volta era di proprietà della Roche, dunque proprietà svizzera. Il 10 luglio alle 12.37, era un sabato, in questa fabbrica che produceva, lo leggo perché è un po' difficile, il triclorofenolo, scoppiò un reattore. E allora va detto che questa sostanza, sopra un certo numero di gradi, sopra i 150 gradi, si trasforma in una varietà di diossina devastante, cioè veramente altamente tossica. E quel giorno scoppiò un reattore e la temperatura era salita fino a 500 gradi. Questo per dare la misura di quello che poi si diffuse nell'aria, cosa successe davvero. Scoppiò il reattore, fuori uscì dalla fabbrica questa nube tossica che si diffuse per Seveso e di cui nessuno veramente si accorse all'inizio.
Mia madre quel giorno ogni tanto dice che si era accorta di una nube, però insomma lei sa benissimo che nelle zone industriali spesso e volentieri escono delle nubi dalle fabbriche e non ci ha dato tanto peso, anche se poi nell'aria c'erano odore acre.
Sì, infatti ci sono delle testimonianze dell'epoca che dicono ma sì, eravamo abituati a sentire ogni tanto degli odori, a veder passare delle nubi colori strani e quindi all'inizio nessuno si è veramente accorto. Quando ci si è accorti che c'era qualcosa di grave?
Ci si è accorti soltanto appunto qualche giorno dopo. Perché? Perché i primi casi di intossicazione vennero segnalati il 15 luglio e si manifestarono attraverso degli arrossamenti della pelle che poi si trasformarono però presto in piaghe, quindi con delle situazioni davvero molto dolorose ma visibilmente molto gravi, e furono contaminate circa 200 persone che erano soprattutto dei bambini. Poi magari ne parleremo, ci sono delle foto simbolo di quell'incidente, di quel dolore e di quella devastazione.
Che lavorando quelle sostanze si sarebbe prodotte uno dei più potenti veleni, uno dei più potenti tossici che poi è fuoriuscito nell'aria, che è la diossina.
Tanti bambini contaminati, un'acne molto forte sulla pelle.
Esatto.
E quindi ci fu qualcuno che si mosse.
A parte la devastazione poi sulle persone, sui bambini abbiamo detto soprattutto, poi anche la vegetazione iniziò a reagire e furono trovati molti animali morti. Quindi da lì ci si accorse che qualcosa di grave era davvero avvenuto. Però non ci fu subito un allarme e appunto, come dicevamo prima, no, la popolazione era abituata a questi odoracci che uscivano, queste colorazioni strane. La stessa popolazione non ci fece molto caso subito dopo l'incidente. Però va detto che i responsabili dell'azienda informarono le autorità appunto di questa fuga di diossina solo il giorno dopo, l'11 luglio, ma non menzionarono ancora la diossina. Il 14 luglio i laboratori svizzeri della Givaudan, la società di riferimento dell'Egmesa, ebbero le prove della presenza della diossina tra queste sostanze disperse, ma la comunicazione ufficiale avvenne solo 5 giorni dopo. Quindi diciamo una certa omertà della fabbrica, quantomeno un silenzio iniziale, è certamente un silenzio colpevole rispetto a quello che non è stato fatto per proteggere da questa diossina velenosissima, insomma.
Über die Frage gibt's heute einfach noch keine Antwort, weil die Informationen sind sehr spärlich, die wir haben. Die Untersuchungskommission, die wird aber einen Bericht rausgeben und da bin ich überzeugt.
E quindi la popolazione è rimasta esposta anche dopo che la fabbrica ha preso coscienza proprio della gravità dell'esplosione e delle conseguenze.
Sì, o forse addirittura ha preso coscienza che non poteva più stare in silenzio, no? Era sotto gli occhi di tutti che stava avvenendo un evento pericolosissimo e grandissimo, e quindi non hanno più potuto cercare di tenere sotto silenzio quello che davvero era successo.
Dass man die Ursache von dem Unglücksfall wird können abklären und dass auch weltweit die Industrie wird daraus Lehren ziehen.
Poi cosa seguì?
Seguirono gli allarmi, però tutto era già uscito e tutto era già successo, le contaminazioni erano tali, dicevamo prima, delle prime fotografie che uscivano di questi bambini con la pelle devastata, attraverso poi dei dolori fisici anche grandissimi, dicevamo del fatto che l'ICMESA inizialmente non ha reagito. E tra questi ritardi, colpevoli sicuramente, l'evacuazione della zona più colpita inizia il 26 luglio, quindi vuol dire 16 giorni dopo il disastro, insomma. E vennero classificate per zone, la zona A era la più colpita e, ripeto, solo 16 giorni dopo venne evacuata. 736 persone dovettero in quel momento lasciare le loro abitazioni. Molte case che sorgevano in questa zona, si parla di 15 ettari, vennero rase al suolo, ma appunto tutto con molto ritardo, quindi la contaminazione a quel punto era effettiva. Ci fu un'altra zona, la zona B, con contaminazione inferiore, e poi avevano identificato un'altra area ancora un po' meno colpita, ma sempre colpita. Tutte queste aree vengono sottoposte poi a delle restrizioni, e anzi la zona B, la zona R, che è quella meno colpita, per 10 anni c'è il divieto, ad esempio, di coltivazione o di allevamento di animali. Quindi è stato messo in campo, ovviamente, e per forza, una serie di restrizioni, ma appunto tutto è avvenuto con molto ritardo.
Attenzione, tutti gli abitanti della zona interessati allo sgombero delle abitazioni sono pregati di attenersi alle seguenti istruzioni. Primo, partenza ore 10 da via Vignazzola.
Ecco, ci hai detto quali sono stati gli effetti nell'immediato sulla pelle degli abitanti, le intossicazioni, le morti di animali, la contaminazione del suolo. Quali sono stati gli effetti dopo, quelli a lungo termine?
Gli epidemiologi hanno constatato, ad esempio, un aumento delle leucemie e dei linfomi anche tra gli abitanti, soprattutto di questa zona A di cui dicevamo prima, la zona più colpita, che è tuttora tra l'altro disabitata, perché nonostante siano passati 50 anni non è abitata e anzi è stata trasformata in un parco naturale che però è tenuto costantemente sotto controllo appunto dal punto di vista ambientale.
Non è che sono spaventata, quindi vorrei veramente evitare di mettere al mondo dei bambini malformati che poi non si sa cosa ne viene finito.
C'erano a Seveso anche diverse donne in gravidanza in quel periodo, erano molto preoccupate per il pericolo di contaminazione anche dei feti.
Sì, questo fu un grande capitolo proprio a livello nazionale, insomma, perché il 2 agosto, quindi siamo quasi a un mese, un po' meno di un mese, a Seveso entra in funzione un consultorio familiare. E poi, a distanza di poco, di qualche giorno, di una settimana, la commissione medico-epidemiologica ammette che il rischio di malformazioni nei figli, appunto, delle donne incinte in quel momento esposte alla diossina è un rischio altamente aumentato.
Ora, la possibilità che la diossina causi gravi malformazioni sui feti dei nascituri spinge la parlamentare radicale Emma Bonino, insieme a Susanna Agnelli, a chiedere al governo un decreto in favore delle donne di Seveso.
Allora, con 2 anni di anticipo rispetto alla legge che poi permise l'aborto, la famosa 194, a Seveso si cominciò a parlare della possibilità di accedere all'interruzione di gravidanza. Naturalmente la Chiesa soprattutto, ma anche alcuni politici cattolici si ribellarono, però questa possibilità venne data. E proprio temendo di dare alla luce dei bimbi con delle malformazioni, furono 32 le donne che optarono per un aborto terapeutico dovuto proprio all'esposizione alla diossina.
L'11 agosto 1976 il presidente del Consiglio Andreotti, presentando il nuovo governo alla Camera, dichiara che a Seveso le donne che intendono interrompere la maternità potranno farlo, rientrando nell'esigenza terapeutica riconosciuta da una sentenza della Corte Costituzionale del gennaio 1975.
Sempre dell'idea di interrompere la gravidanza, le fisseremo un colloquio con lo psichiatra in clinica.
Perché con lo psichiatra?
Perché la gravidanza in Italia può essere interrotta se c'è un pericolo per la salute della madre, per la vita, ben inteso. E di conseguenza, nel caso suo, la presenza di un feto malformato può solo mettere in pericolo il suo equilibrio mentale.
Veniamo adesso alle responsabilità del disastro. Qual è stata la posizione iniziale della Givaudan de la Roche, che erano proprietarie dell'ICMESA, la fabbrica sì, che ha dato origine al disastro?
Allora, la posizione della proprietà svizzera dell'ICMESA fu quella di inizialmente di nascondere, di minimizzare, poi quando la situazione esplose, come dire, non c'era più niente da fare. Detto questo, ci fu un processo penale contro i responsabili dell'incidente di Seveso che si concluse con condanne per disastro colposo. Nel 1983, quindi diversi anni dopo, condanne confermate poi in appello e in Cassazione, mentre la responsabilità civile e le richieste risarcitorie sono proseguite ancora per molti anni con sentenze che infine hanno riconosciuto danni morali e fisici e psichici a molte vittime. Chiaramente erano anni in cui anche la sensibilità ambientale non era quella che poi nel tempo si è sviluppata, anche qui un po' a fasi cicliche, e probabilmente anche il fattore sicurezza non fosse quello che sarebbe obbligatorio oggi. Per finire si è arrivati a delle condanne, anche perché insomma era difficile difendersi di fronte a disastro di quel tipo.
Questa diossina è entrata dappertutto, no? Io ho paura sulle mie ovaie, cioè in un futuro. Cioè l'esigenza di un figlio ce l'ho anche adesso, cioè il fatto di volere un bambino. E dato che per 5 anni non si possono avere figli, ci consigliano di non averli, loro ci consigliano di non averli per 5 anni, ma noi avremo paura anche fra 10 anni.
Il disastro di Seveso lo hanno pagato in tantissimi che hanno mantenuto i segni della diossina sulla propria pelle per tantissimi anni, però il disastro di Seveso ha portato anche a dei cambiamenti.
in Italia appunto aperto, lo dicevamo prima, comunque anche il dibattito sulla legge sull'aborto e sicuramente anche su disastri ambientali. Qualche anno dopo venne fondata in Italia Lega Ambiente, quindi una presa di coscienza che sicuramente non veniva solo da Seveso, ma che Seveso ha contribuito ad accendere nelle coscienze di tutti e non solo. Poi detto questo, chiaramente non ha risolto i problemi del mondo né dell'Italia rispetto ai danni ambientali causati dall'inerzia e dall'incuria, però certamente è stato un momento importante, probabilmente anche spartiacque rispetto a un prima e un dopo.
Grazie Francesca Torrani.
Grazie a voi.
Per chi 50 anni fa non c'era o non seguiva l'attualità, o per chi non si ricorda bene, Francesca Torrani ha ripercorso il disastro ambientale avvenuto a Seveso il 10 luglio del 1976. La prossima settimana torneremo su questo evento drammatico che ha portato ad una svolta su più fronti in Italia, con la voce di Stefania Senno, che all'epoca dei fatti aveva 2 anni. La realizzatrice di questo podcast è Alessia Fontana, la post produzione è di Daniele Sola, da parte mia Bettina Müller. Un saluto, buona settimana.
Il mondo...